sto parlando un pochino come Carletto, il principe dei mostri. Chi era l'uomo lupo che parlava così? Perché invece quello lì Frank si faceva. E poi c'era il conte Dracula che era un po' più francesino. Non lo so, aiutatemi a ricordare Carletto, il principe dei mostri. Chi è che parlava un po'? Secondo me era l'uomo lupo che cucinava. Se c'è la luna piena, sai che a rosso ti farò. Oh! E adesso siamo al collegamento settimanale abituale con la Tana del Cobra, con il nostro Andrea. E con esso c'è...
Ciao Luca, e ti confermo, era proprio l'uomo lupo.
Ah, ecco, l'uomo lupo.
Che faceva quei versi gravi.
Purtroppo mi risalgono rigurgiti anni 80, però non sempre ne ricordo la provenienza. Però grazie per il chiarimento. Di che parliamo oggi?
Vabbè. Allora, oggi andiamo a recuperare un film di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, ma di cui abbiamo mancato l'occasione nelle nostre dirette. Parlo di Glory Road, è un film sullo sport... molto bello, ambientato negli anni 60, nel 66, è un film di basket.
Ah.
E oltre a unire, a parlare appunto di sport, di una squadra universitaria molto piccola che tenta la scalata ai vertici del campionato di college di basket statunitense, è un film che parla anche del razzismo. È un tema di cui noi non parliamo spesso perché... a volte se ne abusa in Italia, se ne utilizza in maniera strumentale, ma in questo caso la cosa è molto interessante perché ha un risvolto storico, proprio perché è stata la prima squadra di basket statunitense di college a impiegare una squadra quasi interamente composta da persone di colore, da atleti di colore.
Okay.
Cosa che ovviamente...
cosa che ora
nell'NBA, anni...
nell'NBA è la normalità, però in quegli anni...
sì, esattamente. Beh... fu uno dei, diciamo, una delle pietre, dei momenti che permisero un po' il cambio di mentalità negli Stati Uniti. Ricordiamo che, come dicevo prima, tante volte qui in Italia se ne abusa di questo termine. Negli Stati Uniti il fenomeno del razzismo era un fenomeno reale, ed è un po' per questo che in Italia se ne parla, perché noi importiamo esclusivamente cultura da altri paesi, ma ci scordiamo delle nostre realtà storiche. Negli Stati Uniti era veramente un problema, e c'erano i bagni soltanto per i bianchi, mezzi pubblici con sedie soltanto per i bianchi, eccetera eccetera.
Beh, Andrea, basta collegare a questo film Green Book, che tra l'altro è un bellissimo film, e c'è quella scena in cui il musicista di colore che va in tour in tutta America, osannato, acclamato come musicista, ma poi gli vietano di mangiare nello stesso posto dei bianchi. Quindi sì, finché devi suonare e intrattenerci bene, però poi vattene da un'altra parte perché hai la pelle di colore. Quindi in America è un tema, erano quegli anni effettivamente, era quel periodo.
Sì, perché poi dopo ci fu, tra il Vietnam e la rivoluzione, diciamo, sociale di quegli anni, cambiò molto. E tant'è vero che poi fu introdotta anche una legge nei film di includere almeno un attore di colore.
Ah, non lo sapevo.
Proprio per cercare di limitare il fatto che gli attori di colore non recitassero. E quello fu anche un modo per includere la popolazione. Alla fine negli Stati Uniti, stiamo parlando di anni 60-80, la popolazione di colore era comunque numerosa, insomma. Quindi era un problema reale. Era un'etnia che veniva costantemente denigrata e messa da parte, cosa che non aveva nessun senso di essere, proprio perché erano i figli degli schiavi dell'Ottocento, avevano partecipato nella prima guerra mondiale con dei battaglioni di colore, erano stati parzialmente utilizzati nella seconda guerra mondiale, oltre al discorso proprio
etico,
dell'essere,
diciamo,
umano, no?
Certo. Al 334-929-505 dicono: è il quarto di Ghostbusters, quella è integrazione. È vero, anche quello è un personaggio fantastico, quindi è vero, ci sta.
Sì, assolutamente. Che peraltro io me lo sono andato a guardare pochi giorni fa, adesso non mi ricordo come si chiama, ma non ricordo che abbia fatto tantissimi altri film.
Un cameo, hai ragione.
È effettivamente il quarto di Ghostbusters, l'attore di colore è... faceva delle facce clamorose.
Era lo scettico, non credeva
in
nulla.
Persona normale,
esatto.
La persona normale messa all'interno di un gruppo di pazzi. Era,
sì, sì,
era fantastico.
Torniamo al film, abbiamo divagato molto rispetto al film.
Ma fa anche giusto così. Comunque, ecco, Glory Road fondamentalmente non vi racconterò nulla della trama perché andrei a veramente a rovinarvi la sorpresa. Però ecco, è un film girato con attori semi sconosciuti, con un regista che non si è poi ripetuto in praticamente nient'altro, eppure è un bellissimo film di sport, è un bellissimo film sociale da quel punto di vista, proprio storico sociale. Posso che consigliarne la visione.
Però posso chiederti, almeno se non la trama, se per gli amanti del basket è bello anche da quel punto di vista, ci sono azioni sportive belle?
Sì.
Ok.
Diciamo non ci sono momenti di altissimo basket, però non è uno di quei film che richiama uno sport e poi parla di tutt'altro.
Okay.
Le partite di basket sono centrali all'interno del film, tant'è vero che a un certo punto si vedono quasi esclusivamente partite di basket, proprio perché è la storia di una squadra. Non è un film contro il razzismo, ma è un film di sport che parla anche di razzismo.
Bello, bello. Mi ricorda anche un po' Ragazze Vincenti. Lì ovviamente il problema era l'esclusione delle donne. È un film che consiglio ovviamente a chi non l'ha visto. Prima o Seconda Guerra Mondiale? Ora non ricordo il periodo, credo seconda. Comunque
seconda.
Campionato di baseball ovviamente fermo perché gli atleti erano in guerra e quindi non potevano disputare il campionato. Si fa con le donne e devo dire che un Tom Hanks straordinario fa l'allenatore che non può partire in guerra perché ha avuto un grave infortunio e quindi è zoppicante. E ci sono delle attrici pazzesche, Gina Davis, Madonna, e alla fine ti appassionano veramente tanto. Per qualche modo vedo dei parallelismi con quanto tu hai detto in questa recensione.
Cogli bene, guarda, sicuramente Ragazze Vincenti è un film molto più scanzonato, è un film per ridere ma molto bello, c'è molta passione all'interno del film. Hai detto bene, il trittico sono proprio Tom Hanks, Gina Davis e Madonna. Peraltro Tom Hanks, appunto, come detto, ha la parte di un allenatore costantemente ubriaco,
sfatto
nei confronti della sua squadra. Cioè, ci sono dei momenti interessanti. Anche quello è storia vera, ovviamente poi romanzato,
certo.
Ma è storia vera, quindi sicuramente hai colto nel segno. E Ragazze Vincenti è un altro film di sport che va visto. A questo punto completo il terzetto e parlando di un film che però non è storico, però è un altro film di sport americano di baseball, che è Bull Durham.
Sì.
Con Kevin Costner e Tim Robbins e Susan Sarandon. Un altro film che consiglio, quello è completamente commedia, non c'è nessuna attinenza con realtà storiche, ma anche dal punto di vista sportivo è un bel film.
Concordo.
Cambiamo discorso e però rimaniamo sul piccolo schermo, anzi spostiamoci sul piccolo schermo. Abbiamo pescato una serie TV, è un po' di tempo che non parliamo di serie TV, abbiamo pescato una serie TV brasiliana che si chiama Città Invisibile. È una serie che parla del fantastico, di cose soprannaturali, ambientate nei giorni nostri.
Su quale piattaforma?
Non te lo so dire, anche okay. Perché non facciamo necessariamente, non andiamo a menzionare necessariamente le piattaforme
okay.
Su cui si trovano queste serie. Si trova sicuramente, e è una serie particolare, non è una serie di quelle che ti fanno strappare i capelli, ma è interessante da vedere perché ha un approccio sicuramente diverso rispetto alle classiche serie statunitensi o alle serie europee. Si vede proprio la cultura brasiliana, tant'è vero che la maggior parte dei miti di cui si parla all'interno di questa serie sono miti locali.
Che nessuno di noi conosce, questo è interessante, perché siamo più sul greco o sul nordico, quindi solo per quello vale la pena.
Esatto, sicuramente è interessante come visione, come dicevo non è un capolavoro, ma è una serie che può essere interessante come diversivo e per impararsi qualcosa di diverso dal solito.
Visto che parli è uscita da poco?
Sì.
No, vedo 2021. Ok, sì, 2021, ma questo a dimostrazione, sì. Lo diciamo spesso, che Tana del Cobra è un posto dove si fa cultura senza scadenza di date. Se si vuole parlare di un argomento, per fortuna non si resta per forza ancora dell'attualità. Ci sono molte cose di attualità, ma non per forza. No, mi stava venendo in mente che a volte le apparenze ingannano, visto che parlavi di serie TV. Aggiungo, mi permetto di aggiungere, che Miss Marvel, di cui sono usciti solo 2 episodi, sembra essere una serie molto bella. Io ero super mal disposto, mi sembrava una roba teen anche fatta male. L'ho vista perché ho dei 2 preteen in casa, non sono ancora teen ma quasi ci manca, e in realtà mi sono divertito un botto, è fatta molto bene, quindi poi attendo che finisca la serie per leggere la recensione sulla Tana.
Ma in effetti tante volte, guarda, ci sono queste piccole sorprese, no? Vai a cercarti la cosa un po' meno nota e trovi una serie o trovi un film di altissima qualità che semplicemente non segue i processi del mainstream. Magari non ha una trama o non ha attori di conosciutissimi, non fa marchette a sinistra e a destra, non si è magari piegata la produzione a qualche tipo di accordo commerciale, una cosa indipendente, però magari vai a trovare, cerchi insomma un po' nel torbio e trovi cose molto buone.
Sicuramente. Quindi,
esatto, insomma si trovano assolutamente sì. E rimaniamo sempre in tema di svago e andiamo a toccare un tema. Oggi andiamo molto rapidi, oggi facciamo una panoramica su tante cose, perché è un po' che non parliamo di cose più leggere, visto che sì, settimana scorsa abbiamo parlato esclusivamente di
attualità,
temi importanti. Ce ne sarebbe anche questa settimana, ma lasciamo stare.
Va bene.
Parliamo di zombie, no? Ah. Che è uno dei temi classici degli svaghi della Tana. Spesso si trovano articoli su film, su serie di zombie. Questa volta parliamo di un fumetto, di un manga giapponese che si chiama Konbini of the Dead. Ed è una produzione autoconclusiva,
okay,
che non si trova in Italia sui canali ufficiali, perché non è stata ancora, la redazione dice che non è stata ancora importato ufficialmente. Si trovano dei lavori, diciamo, tradotti su internet, se no si trovano i manga originali, in cui fondamentalmente si racconta la storia di una ragazza che rimane intrappolata durante un'invasione zombie all'interno di un negozio e racconta appunto la completa apatia di questa ragazza in 101 tavole. Sono 101 tavole, ognuna con 4 vignette.
Cioè, tu stai dicendo che non c'è il solito senso dell'ansia, entro in sugo, ma quasi una noia?
No, non è noia, è il raccontare il niente, il nulla che può avvolgere una persona durante una situazione in cui sei costretto al nulla. Ed è una cosa che io il fumetto non l'ho letto, il manga non l'ho letto, ma parlandone con chi ha fatto la recensione abbiamo identificato che in realtà già abbiamo trovato parlammo di un film francese qualche mese fa, sì, che aveva lo stesso approccio, La notte a divora del mondo, in cui proprio si parla di questo film è ambientato in Francia ed è la storia di una persona che si sveglia e si trova da solo nel piano dell'apocalisse zombie. E anche qui, esattamente come in Konbini of the Dead, Konbini con la N, Konbini, uh-huh, anche qui si parla della storia, racconta la storia di una persona sola. Quindi non c'è necessariamente azione folle, c'è più lato intimista, più lato personale.
Okay. Un'introspezione del tema. Chiedono come è possibile leggere se non è italiano, il giapponese non lo so, no? Credo che sia stato tradotto.
Guarda, sicuramente ci sono delle traduzioni,
okay,
però anche qui non so dirvi dove andarla a reperire.
Io vedo delle immagini sulla Tana, Andrea ce l'ho aperta, in italiano.
Sì, e altre in giapponese.
E altre in giapponese.
Più o meno quelle che si trovano. Io so che insomma la persona che ha letto e l'ha recensito l'ha letto in italiano.
Okay.
Però nella recensione dice anche che non si trova nei canali ufficiali.
Allora io leggo, l'autore è Marco F. Allora facciamo un appello nella giungla radio Cusano Campus. Caro Marco F, che hai scritto con Beanie of the Dead della recensione, facci sapere come leggere, ma soprattutto se è in italiano, perché interessa molto. E quindi se fosse tutto tradotto probabilmente ci sarebbe più appeal. Il giapponese prima o poi lo dobbiamo imparare, perché arriviamo da lì, però insomma non lo sappiamo ancora.
Ma guarda, spesso parliamo di manga che ancora non sono arrivati in Italia, magari sono disponibili con traduzioni non ufficiali, che non sono disponibili sul mercato, proprio perché ci piace andare un po' a cercare qualcosa di diverso,
certo.
Qualcosa che non sia insomma il classico fumetto, anche qui mainstream, facilmente trovabile in tutte le librerie specializzate, ma parlare di qualcosa che insomma di cui non si sa un granché.
Bella, molto sì, bella questa
sempre tale. Rimanendo in questo con questo approccio, andiamo a chiudere perché mi sa che il tempo scherza.
Sì, un minuto e mezzo, vai.
Di un videogioco molto, molto particolare, ambientato è un cooperativo in prima persona, praticamente si fa parte di una setta satanica e dobbiamo scoprire cosa è successo ai nostri amici affiliati.
Fantastico.
Noi come Tana ovviamente non supportiamo assolutamente questo tipo di attività. Il gioco non
cos'è un cooperativo? Spieghiamolo per chi non...
Cooperativo significa giocare insieme,
okay.
Non uno contro l'altro.
Okay.
È un multiplayer, giocare insieme contro il computer.
Okay.
Fondamentalmente ci troviamo a dover far ripartire un rito per poter scacciare un demone che si è impossessato dei nostri amici. È un gioco che si trova a 4 euro, veramente una stupidaggine, ha un gameplay abbastanza lineare, abbastanza semplice, si tratta semplicemente di andare in giro, recuperare oggetti, far ripartire il rito, cercare di cacciare il demone una prima volta, una seconda volta, una terza volta, fino a che il rito non è completato. È un gioco che però ti fa saltare sulla sedia in determinate situazioni, ti fa veramente strizza.
Sto guardando le immagini, sono pesantine effettivamente.
Sì, e in realtà ti dico anche che non rendono assolutamente,
okay.
Perché in movimento il gioco ha tutta un'altra atmosfera, grazie anche al fatto che c'è un buio piuttosto importante. Sicuramente gli appassionati potranno vedere in certe immagini qualche riferimento a Phasmophobia, che è un gioco incentrato sui fantasmi. In realtà i due progetti sono completamente scollegati. Phasmophobia addirittura è arrivato dopo rispetto a The Wur, che è questo gioco.
Non avevamo detto il titolo, lo chiedono. The Wur il titolo.
The Wur. E, diciamo, è un titolo sviluppato da un piccolo team di sviluppatori che hanno rilasciato questo gioco proprio per puro divertimento. È molto carino da giocare insieme, visto anche il prezzo, insomma, si può tranquillamente provare.
Sono 4 caffè, la potete fare, insomma.
Sì, infatti, non è uno di quei titoli che passeranno alla storia, ma sicuramente consente di divertirsi online con gli amici su PC.
Passerà alla storia invece il giovedì con i nostri collegamenti, l'appuntamento è esattamente tra 7 giorni, andiamo avanti fino alla fine di luglio, poi inshallah, come dicono da un'altra parte del mondo, insomma si ricomincerà a settembre e si vedrà. Intanto è sempre un piacere, io invito tutti quanti ad andare su tanadelcobra.com o scrivere Tana del Cobra sui vari motori di ricerca, appare tutto, dai social al sito, tutto quanto, recensione di ogni tipo e possibilità anche di collaborare. Grazie Andrea.
Grazie a te Luca, un saluto, ciao!